Beh, innanzitutto grazie per la domanda e grazie anche a voi che partecipate a questo seminario. Sì, Watson Health è un annuncio recentissimo di IBM che ne un po' ne testimonia l'impegno sul mercato della sanità, ma che soprattutto si dà un obiettivo, capire come, ed è il primo punto della presentazione della conclusione di Mariano, capire come quelle tecnologie che stanno trasformando in modo radicale la vita di tutti noi possono incidere sul sistema sanitario, possono aiutare a creare sistemi sanitari sostenibili. E queste tecnologie sono chiaramente definite. Le rielenco poi anche solo velocemente, poi le approfondiranno magari anche gli altri panelist, perché penso ci sia una convergenza nella vista di queste tecnologie. Innanzitutto il cloud, perché il cloud è in primis fonte di quei risparmi che dobbiamo andare a creare per poter avere fondi per investire, ma è anche una risorsa potentissima di condivisione e di disponibilità di risorse che altrimenti sarebbero impensabili. In secondo luogo i dati, la capacità di leggere i dati, la sanità è uno dei sistemi più creatori di dati che esistono. In terzo luogo quelle che sono le tecnologie che consentono la collaborazione. Noi abbiamo parlato di empowerment, in sanità parliamo spesso di empowerment, ma in realtà ci sono dei sistemi, la mobilità in particolare, tutte le soluzioni mobility e le soluzioni social che stanno rendendo tutti noi come cittadini, come individui, come pazienti in grado di partecipare più attivamente al nostro destino a partire dalla sanità. Ora, se io guardo questo e guardo il patto per la sanità digitale, non è molto diverso, il patto della sanità digitale nasce per applicare la trasformazione delle nuove tecnologie digitali all'ambito della sanità. E lo fa non solo perché è opzionale, è una cosa carina da fare, ma perché è mandatorio farlo, perché da un lato il sistema non ha una sostenibilità economica, d'altro lato stanno venendo avanti generazioni che non sono più disposte ad accettare una sanità che non abbia livelli di interazione, di ingaggio e di qualità che siano paragonabili a quelle di cui può beneficiare negli altri settori. E qui torniamo a quel pesciolino che usciva dalla vasca di Mariano, no? Quindi diciamo, siamo tutti convinti che la sanità sia da un lato il settore dove queste tecnologie lavorano più insieme, fatemela dire così, no? In alcuni settori prevale il cloud, in alcuni dati. La sanità, un po' per questa grandissima mole di dati che muove, è sicuramente un po' per il coinvolgimento delle persone su una delle cose fondamentali della loro esistenza, che è la loro salute, diventa uno dei settori dove queste forze tecnologiche messe a fattor comune presentano più sinergie, quindi possono indurre una trasformazione più importante nel sistema. Facciamo un passo in più, cosa vuol dire poi praticamente, che soluzioni sono incluse, diciamo, in questo alveo che è stato volutamente allargato per dare una visione d'insieme? Innanzitutto tutti i temi di continuità assistenziale, l'abbiamo detto n volte, lo diremo costantemente, da un punto di vista di sostenibilità il 70% della spesa viene dal 30% dei pazienti, perché abbiamo un sistema sanitario fatto per gli acuti che si trova a gestire dei cronici. Abbiamo d'altro lato, abbiamo anche dei pazienti che presentano delle esigenze, delle richieste differenti. Abbiamo dei familiari che hanno bisogno di avere i pazienti a casa assistiti, abbiamo persone che non vogliono più stare in ospedale tanto per stare. Quindi abbiamo bisogno di garantire una continuità assistenziale che sia però di qualità, che non significa abbandonare i pazienti, che quindi segua dei PDTA, consenta di creare dei gruppi collaborativi di operatori che assistono e che seguono il percorso di cura del paziente, sia in grado di monitorare questi passi. Il secondo grosso elemento riguarda tutto quello che è, fatemi dire, l'ingaggio del paziente. È vero che noi abbiamo sistemi sanitari che gestiscono la nostra salute, ma sempre di più l'empowerment del paziente significa anche autodeterminazione del proprio stato di salute, significa prevenzione, significa attenzione agli stili di vita. Tutte queste tematiche nascono molte volte da strumenti completamente diversi, le app, il mondo dei social, i gruppi di opinione, i gruppi di pazienti di una determinata patologia. Tutto questo deve essere messo a fattor comune ed in ultima analisi è telemedicina, ma prima ancora che telemedicina è anche una diffusione molto più ampia di dati. Terzo fattore altrettanto importante è capire come poi possiamo mettere tutti questi dati, possiamo mettere questi dati a fattor comune non solamente della cura del singolo paziente ma anche della ricerca e del progresso della scienza medica. Da qui il nome Watson Health Cloud. Cos'è Watson Health Cloud? È un ambiente cloud sicuro, in questo momento è sicuro secondo gli standard di sicurezza americani, ma sta, diciamo, allargandosi poi a quelle che sono gli altri contesti europei, dove effettivamente questi dati possono essere messi a disposizione non solo dal sistema, ma anche dalle stesse persone. Mi viene in mente ancora il taccuino e ancora il patto per la sanità digitale, dove si parla di personal health assistant. Il taccuino forse l'abbiamo tutti visto un po' velocemente quando abbiamo visto il fascicolo, perché non aveva quei grossi problemi di interoperabilità che al fascicolo ci ha preoccupato tutti noi. Ma alla fine il taccuino è il punto dove io realizzo la trasformazione del coinvolgimento del paziente nel proprio stato di salute. E quindi se lo voglio trasformare effettivamente in un qualcosa che accompagna l'individuo quando sta bene, quindi che se ne prende cura prima ancora che curarlo, come sempre usando il patto per la sanità digitale, a questo punto ho la possibilità di pensare a un sistema che effettivamente è migliore anche in termini di qualità e che probabilmente riesce a ottenere ottimizzazioni diverse perché cura in modo radicalmente diverso. Io mi fermerei qui e aspetterei la seconda domanda.
Sì, il taccuino sono convinto anch'io che sarà la killer application, perché in un contesto dove il fascicolo, intanto, come sempre, perché poi questo è un grande problema strutturale di questo paese, la pubblica amministrazione ci mette un pochettino di tempo, no, a fare le cose. Abbiamo visto anche prima Entro Il, dovevi fare una cosa ma non l'hai fatta, le linee guida del fascicolo sono perse in qualche stanza di Palazzo Chigi e non si riesce a capire dove sono. Ci si mette un po' di tempo e nel frattempo le tecnologie evolvono, cioè i primi fascicoli, le prime regioni che sono partite con i fascicoli sanitari sono partite 15 anni fa, quando c'erano i PC, le smart card, e quindi giustamente si sono fatti i loro fascicoli sanitari orientati al PC e alla smart card. Adesso non c'è più il PC e non c'è più la smart card, cioè c'è qualcosa che non funziona. Il taccuino, così come la logica del mobile first, cioè non pensiamo più al PC, pensiamo ai tablet, pensiamo agli smartphone, sia in termini di fruibilità da parte del cittadino, ma anche da parte dei medici, perché poi il medico in corsia è difficile che poi ci abbia il paziente a letto e il PC che lo segue, no? Quindi bisogna fare un ragionamento importante anche da questo punto di vista sulle tecnologie. Allora, Michele Vaccaro, EMC. Anche qua fondamentalmente una grande compagnia di dimensione multinazionale con dei casi di eccellenza anche significativi sulla sanità in questo gruppo di paesi un po' marziani che sono quelli del nord Europa, no, quelli che classifichiamo tutti quanti come la terra degli alieni, no? Perché non si capisce come facciano a fare tutto questo. Anche qua la domanda fondamentalmente è la stessa, quindi il ruolo delle tecnologie, quali sono le tecnologie disponibili, le sfide che UMC è pronto ad accettare prendendosi degli impegni pubblicamente di fronte alla domanda.
Ma allora anche noi vediamo, cioè trovo molti riscontri con quello che di cui parlava la dottoressa anche a livello internazionale. Io è da 4 anni che seguo EMEA e quindi diciamo che posso confermare che la molla innovatrice rimane sempre focalizzata sulla trasformazione profonda, notevole tra una sanità tradizionale incentrata sugli ospedali a una sanità digitale invece incentrata sul paziente, ovviamente, quindi sul paziente e quindi al dato, quindi da qui la centralità del dato. Ovviamente quello che notiamo è che, così come voi fate gli esempi a seconda delle regioni italiane che vanno a velocità diverse, ovviamente anche a livello, si riscontra anche a livello EMEA questa differenza. E io nella mia testa, con la mia personale esperienza, ci sono appunto le due categorie dei paesi emergenti, paesi emergenti sono interessantissimi perché hanno sicuramente, magari non hanno le competenze che abbiamo qua, però hanno un vantaggio fondamentale, che non hanno infrastrutture esistenti. Quindi è chiaro che sono come le nuove start-up che non hanno legacy, no? Quindi per loro è come partire da una pagina bianca. Quindi è molto più facile, ovviamente hanno altri tipi di difficoltà. Ok, quindi non avendo legacy sono molto più veloci e soprattutto partono con progetti ad ampissimo respiro, quindi sono tutti progetti a livello minimo regionale o nazionale, come la regione del Gauteng in Sudafrica o la Georgia, ex paese dell'Unione Sovietica. Quindi questi paesi devono dotare il loro paese di un sistema sanitario, hanno il vantaggio di prelevare le informazioni, i trend principali dai paesi più evoluti, e quindi partono con questi progetti, e quindi sono focalizzati sull'infrastruttura applicativa di base, che quindi è veramente una piattaforma abilitante, quindi va veramente pensata come una piattaforma abilitante dove poi io posso costruire sui servizi. Poi ci sono i paesi maturi, dove ci siamo dentro anche noi, i paesi maturi invece abbiamo tantissime competenze, abbiamo però anche decenni di stratificazioni tecnologiche, culturali, sociali, che rendono il panorama molto variegato. Quindi è chiaro che la tipologia di progetti, anche se la tendenza è sempre la stessa, perché si vuole arrivare lì, ovviamente sono progetti, si procede a piccoli passi, ecco, quindi ogni caso va analizzato e ovviamente c'è un po' più di difficoltà. Ciò non toglie però che bisogna continuare a crederci, perché ci sono realtà come quella dell'ASL 2 di Napoli, dove abbiamo implementato una soluzione e sono partiti da una situazione quasi drammatica, e sono riusciti ad arrivare a una situazione dove hanno consolidato tutte le informazioni dei PACS, dove hanno un archivio centrale che può archiviare qualunque tipologia di dato, e sono pronti poi per i prossimi passi. Quindi è chiaro che se c'è un coordinamento, con un buon coordinamento e una buona vision e ovviamente molta voglia di fare, si possono raggiungere dei grandissimi risultati. E poi esiste un terzo polo che, appunto, come diceva lei, ci sono i marziani, che sono i paesi del nord a cui tutto il mondo fa riferimento, perché ovviamente io gli do un grosso merito, ovviamente hanno anche sono paesi molto piccoli, molto semplici, molto più semplici dell'Italia, quindi la Finlandia è grande come la Lombardia più o meno, quindi. Però ciò non toglie che oltre a essere un paese maturo sono anche avanti, quindi sono riusciti sono tutti paesi, Finlandia, Svezia, ma anche l'Olanda, paesi dove le piattaforme a livello nazionale sono ormai praticamente consolidate, dato di fatto, e sono già al passo successivo, quello di creare servizi su queste piattaforme. E qui il punto, quindi, per un cittadino finlandese è assolutamente normale fare l'esame del sangue, il dottore li consulta remotamente, gli fa una prescrizione elettronica che può essere prelevata in qualunque farmacia, e c'è proprio un fiorire di piccole applicazioni, piccole società, come quelle che permettono il pagamento del farmaco direttamente dal cellulare, oppure che ti dicono dov'è la farmacia che ha quel farmaco che tu cerchi, cose di questo genere. E qui volevo anche concludere, però volevo dare un messaggio che, allora, il contenimento dei costi è fondamentale, perché è quello che tutti cercano, però non bisogna dimenticarsi che dei vantaggi derivanti e dal business incrementale che si può creare con i nuovi servizi, cioè una piattaforma moderna che mi permette di gestire i dati clinici e sanitari dei pazienti in maniera sicura e scalabile, è una piattaforma che mi abiliterà nuovi servizi che oggi io non posso fare. E quindi sì, riduzione dei costi, ma non solo, sviluppo anche di nuovi servizi basati su queste infrastrutture.
Grazie. Una precisazione: riduzione dei costi, per caso ci fosse qualche direttore amministrativo di ASL o azienda ospedaliera, riduzione dei costi, mi raccomando, non dell'IT, cioè l'IT in sanità sta spendendo delle cifre vergognose, poi valgono i più rispetto all'anno precedente, ma siamo a livelli clamorosamente arretrati rispetto a qualunque paese decentemente civilizzato di questo pianeta. Undicesimi, noi diciamo undicesimi, Politec, poi non volevo fare la parte Netics perché non mi piaceva oggi.
Quelli in alto a destra.
Noi siamo intorno ai 20, 23. 23.
Quindi siamo cresciuti per passare da 22 euro a 23.
Sì, infatti. Ma infatti. Ma infatti, assolutamente. Bene, Luca Rizzi, Cisco. Beh, Cisco poi tra l'altro anche qua, dunque adesso abbiamo parlato dell'information technology nel senso tradizionale, no? Uno si aspetta appunto i PC, i tablet, le app, ma poi ci sono i sensori, ci sono questo meraviglioso acronimo dell'IoT, no? L'Internet of Things, che in sanità c'ha molto a che fare, perché poi sta nascendo un mercato pazzesco di wearable technologies che registrano parametri di salute e li mettono in rete, quindi penso saremo tutti quanti particolarmente curiosi di capire, di farci raccontare anche qua in qualche minuto, ma qualche sogno da Cisco.
Grazie, grazie a tutti per essere qui. Innanzitutto colgo con favore i dati pratici degli altri paesi perché mi aiuta. Lui ha la responsabilità europea, ma noi che siamo in Italia, quando ci sentiamo con i nostri colleghi che fanno sempre i risultati di business, il doppio, il triplo, dicono: ma con sulla sanità voi non vendete. Grazie, se ci abbiamo una spesa.
Faccio il vicefonico, scusami Luca, faccio il vicefonico.
Vicino a un problema volontario. Sicuramente questo è un elemento fondamentale, ma lo sappiamo, va da sé. E iniziando a parlare dei numeri, poi vengo all'IoT, non avevo il valore assoluto, ma mi colpisce come osservazione da condividere, al di là della crescita relativa, è il fatto che il valore assoluto è comunque rilevante rispetto ad alcune componenti. E mi spiego, Cisco più o meno, facciamola tagliando col coltello, si occupa di infrastrutture e di comunicazione, quindi si occupa di collegare tutto, di fare in modo che tutto funzioni al meglio con delle soluzioni poi in cloud e di data center sicuri. Di quella cifra che vedo io lì, sommando quello che fa Cisco e che fanno gli altri componenti, vi assicuro che facciamo fatica, no, di sicuro non arriviamo a due digit, ma non arriviamo neanche al 5. Questo lo dico come condivisione culturale, diciamo, perché nel mondo nostro è abbastanza condiviso, e colgo anche qui e confermo i segnali molto positivi di Agenda Digitale, di tutte le iniziative che stanno al contorno. E d'altra parte è anche palese il ritardo non soltanto nella spesa, ma in generale sull'adozione di tutte le tecnologie. E primo fra tutti, appunto, la banda larga è proprio un elemento facile da misurare, un elemento evidente, è l'infrastruttura della generazione moderna, sono i treni, sono le autostrade. E qui sicuramente c'è un elemento che è già emerso prima che è importante, c'è un fatto culturale. Ed è delicatissimo, no? Vi cito una cosa che abbiamo fatto di recente al Festival della Medicina di Bologna, che avrete sentito sicuramente citare, proprio in questa logica di capire come player come noi che parlano un linguaggio digitale, e vi assicuro ci sforziamo anche di cercare di capire il linguaggio e la logica dei nostri interlocutori, in specifico della sanità, ma capiamo che è ancora difficile. E lì, per esempio, in questa esperienza abbiamo fatto un tavolo in cui abbiamo portato dei colleghi di una società che si occupa di innovazione nella medicina, fatta di medici e ex medici, e abbiamo portato al tavolo una terza componente che è fondamentale, che c'era uno studio legale, perché tutte queste cose di cui abbiamo parlato abbiamo notato che sia nella loro implementazione rispetto alla normativa di privacy, ma anche rispetto a tutti i temi amministrativi, hanno visto e continuano a vedere delle complessità che hanno delle soluzioni.